andiamo negli anni, e siamo ovviamente nel secolo scorso, che vennero definiti a vario titolo l'epoca d'oro della pedagogia italiana e dei testi dedicati agli insegnanti. Ci sono riscoperte anche editoriali di molti libri che vennero pubblicati quegli anni e edizioni dell'Asino, che è sempre molto attenta a queste iniziative, anche riproposto, se ricordate ne abbiamo parlato, testi e pensiero di Korčak recentemente, ora pubblica il testo e il pensiero di Bruno Ciari. Bruno Ciari fu il fondatore del Movimento di Cooperazione Educativa nel 1958 e qualche anno dopo, 4 anni dopo per essere precisi, pubblicò Le nuove tecniche didattiche, che viene ora riproposto nelle edizioni degli Asini. È un'opera, come ricorda lo stesso Bruno Ciari nelle prime pagine del libro, dedicata ai maestri, davvero essenzialmente didattica. A parlarcene è la vedova di Bruno Ciari, che è nei nostri studi di Torino, ed è Marcella Ciari. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, grazie.
Allora, Marcella Ciari, ci interesserebbe capire anzitutto in quale contesto è nato questo libro, perché abbiamo citato soltanto le date: 1958 la nascita del Movimento di Cooperazione Educativa, 1962 l'uscita di questo testo, però forse sarebbe utilissimo per chi non conosce quel periodo sapere perché fu importante quel movimento, che cosa si prefiggeva e magari che cosa è riuscita a ottenere.
Il Movimento di Cooperazione Educativa è stato molto importante in quell'epoca, era il movimento pedagogico di avanguardia, diciamo. Il libro è nato a Certaldo, dove mio marito insegnava nella scuola elementare. E racconta di quell'esperienza, racconta dettagliatamente di quell'esperienza. Questo libro è stato per molti un buon supporto anni fa, ma credo possa esserlo ancora oggi, perché impostazione teorica, suggerimenti pratici, tecniche e motivazioni psico-socio-pedagogiche sono tuttora valide, a mio avviso.
E di questo poi parleremo fra poco, però mi interessava capire, ecco, gli insegnanti che si riunirono al Movimento di Cooperazione Educativa, che aveva una sede estiva a Frontale,
sì,
credo, è vero?
A Frontale era la casa del vero fondatore, cioè l'iniziatore di questo movimento. Poi Bruno e da altri, Mario Lodi, altri, insomma, furono cofondatori, se si può dire così. A Frontale ci si riuniva in genere d'estate per fare il punto sulle attività che erano state svolte nel corso dell'anno, che però durante l'anno comunque erano messe sempre a confronto in una corrispondenza fittissima fra gli insegnanti del movimento.
Allora, la preoccupazione di Bruno Ciari, ma credo che questa fosse una cosa comune a chi apparteneva al Movimento di Cooperazione Educativa, era, la possiamo riassumere per cominciare in un consiglio, che del resto questo è un libro che è fatto anche di racconto di esperienze e di consigli. Maestri, non partite dal vostro metodo, non arrivate a scuola con cartelloni e materiali, altrimenti renderete i bambini schiavi di un procedimento. Questo mi sembra fosse il primo passo.
Sì, perché metodo, anche se insomma, metodo si indica un procedimento definito, articolato, come se le finalità pedagogiche non dovessero realizzarsi che secondo quel preciso processo. Invece le tecniche didattiche, le nuove tecniche didattiche, che sono il titolo del libro, sono, anche se possono indurre una concezione solo strumentale, buone per ogni tipo di scuola che voglia un po' imbellettarsi un po' così alla superficie, esprimono valori e rispondono alla disposizione psicologica del bambino e sono adattabili, diciamo, e si possono realizzare in varie condizioni scolastiche e ambientali.
Ecco, la cosa che però credo sia interessante sottolineare, Marcella Ciari, è che quelli sono gli anni in cui si sposta la centralità, o perlomeno gli insegnanti progressisti, così venivano poi definiti quelli che appartenevano al movimento di cooperazione educativa, e in tutto questo libro, Le nuove tecniche didattiche, è continuamente sottolineato, la prospettiva viene spostata sul bambino. Quindi quello che si chiede all'insegnante è di saper cogliere la personalità dei bambini, di saper ascoltare anche i bambini quando arrivano per la prima volta a scuola, e anche di dar loro una buona impressione. A me è colpito molto questo passaggio, che è a pagina 17 del libro, dove Bruno Ciari scrive: i fanciulli debbono assolutamente avere una buona impressione della scuola, debbono sin da principio trovarsi a proprio agio.
Sì, l'ambiente aula era un ambiente, come dire, organizzato in maniera diversa dalle solite aule. C'erano angoli diversi nell'aula dove si svolgevano attività diverse, attività che si svolgevano come lavoro singolo, come lavoro a piccoli gruppi, come lavoro a classe intera. Era molto importante differenziare gli angoli dell'aula, come era importante considerare le unità temporali delle attività, la giornata, la quindicina, il mese, e all'interno della giornata momenti differenziati di impegno per lavoro da singoli, a piccoli gruppi, a classe intera. Quindi c'era un movimento continuo, un'attività continua, e questa organizzazione, che immediatamente veniva messa a disposizione, diciamo, dei ragazzi, li strutturava, insegnava l'ordine, e era anche una educazione alla disciplina, rispondendo però ai bisogni essenziali dei bambini, che nella loro giornata dovevano muoversi, dovevano agire, dovevano usare le mani, i piedi, tutto il loro corpo in attività differenziate.
Senta, Marcella Ciari, c'è un punto in cui suo marito insiste davvero in diverse parti del libro, e credo che fosse poi centrale nel suo pensiero. Fuori dalla comunità non c'è educazione. Allora, l'idea di comunità, anche la valutazione, lui scriveva, doveva avere un carattere sociale, è un po' al centro di tutto quello che non è un metodo, per l'appunto, ma è una tecnica.
Ecco, sì, la comunità scolastica. Perché il processo formativo dell'alunno dipende sì dal rapporto con l'insegnante, col gruppo classe, ma in modo determinante con l'ambiente naturale, sociale esterno, che poi va fatto entrare nella propria comunità, rivissuto e analizzato. Si costituiva la comunità scolastica per le attività svariate che vi si svolgevano, queste tecniche, no? Applicate. La tecnica del calcolo vivente, la tecnica del testo libero, la costruzione di giornalini della propria classe. Ecco, era il senso di comunità che era assolutamente indispensabile. Non era possibile che ci fosse un rapporto, come dire, a due, isolato, tra maestro e alunno e basta, pur avendo un maestro, non so, attento, sensibile, disponibile. Non era assolutamente sufficiente. Era necessario il rapporto fra i ragazzi in gruppi diversi, questo senso della comunità come cosa determinante. E il senso della comunità nasceva da tutte le attività, da tutte le tecniche, sempre per usare questo termine. Non so, per esempio, la tecnica del testo libero. Ecco, consentiva veramente una libera produzione, a volte difficilmente arginabile.
Cioè, allora, cerchiamo di capire. Il testo libero, allora, stiamo parlando sempre del 1960,
eccetera,
62,
insomma.
Niente tema così classico, eccetera, ma in pratica cosa succedeva?
Succedeva che ai ragazzi si dava la possibilità di esprimersi liberamente, ma questo era veramente, era una vera produzione libera e liberamente offerta al piacere di ascoltare racconti di vita o di fantasia al resto del gruppo, che coinvolgeva poi il libero parere di tutti nella messa a punto di questi testi, che si affinava via via e dava luogo a utilizzi di diffusione. Così derivavano giornalini che si stampavano col...
Ecco, prima di arrivare alla stampa dei giornalini, perché sì, è una parte a sé, io le vorrei chiedere dove suo marito in particolare sperimentò queste tecniche, dove insegnò, perché credo che lui dal 66 poi si trasferì a Bologna. Ma
sì,
prima, quando è stato scritto era il libro?
Era a Certaldo, cioè il suo paese.
A Certaldo, il suo
Certaldo
paese?
Certaldo, in provincia di Firenze, il paese del Boccaccio.
Il paese di Boccaccio, ecco, che infatti qua sta iniziando i festeggiamenti.
Infatti.
Però vorrei ricordare che credo che la biblioteca sia dedicata a Certaldo, a suo
sì,
marito,
la
è
biblioteca
vero?
È dedicata a Certaldo, e adesso forse insomma si aprirà anche un piccolo museo della scuola. Io sono stata di recente lì per così collaborare con l'istituzione per aprire un piccolo museo della scuola, dove ecco si esporranno questi strumenti che allora si usavano molto, insomma, nella classe di mio marito e nella mia anche, perché anch'io ho insegnato là.
Ecco, lei che infatti è stata insegnante e che ora segue con molta passione poi la pubblicazione dei testi di suo marito, tutte le attività che a suo marito sono legate, no? Quando suo marito scriveva nel libro che questi testi liberi erano testi dove i ragazzi, i bambini,
sì,
avevano attenzione soltanto al racconto e quindi non si rendevano nemmeno conto degli errori di forma, e che ogni prodotto doveva essere considerato come portatore di una propria dignità.
Certo.
Ecco, secondo lei tutto questo è passato nella scuola di oggi? C'è un'impossibilità anche numerica di se la sento lamentarsi.
Sì.
Perché?
Non è passato globalmente, ci sono molti insegnanti bravissimi che lavorano secondo quelle indicazioni, secondo quelle esperienze, questo sì. Quando io dicevo testo libero come libera produzione, adesso io ogni tanto sento parlare di testo libero, ma testo libero come dire indicato dall'insegnante, no, lì c'era veramente la libertà della produzione. Insomma, i bambini producevano e a volte si lasciava così il testo perché la vivezza di quanto scritto rimanesse, però bisognava anche incominciare a, come dicevo, a mettere a punto, cioè a cercare di far capire meglio, a cercare di dire meglio, perché se c'era anche, non so, la frase dialettale andava bene per quel piccolo gruppo, ma siccome i giornali se ne facevano dei giornalini che poi andavano anche in altre zone dell'Italia e non solo, bisognava usare un linguaggio che fosse capito da tutti. Allora la messa a punto era una limatura che però non rovinasse, no, la freschezza, la vivacità, la bellezza e la forza delle produzioni di questi bambini.
Allora, sì, arriviamo ai giornalini, perché davvero ci sono delle pagine che si rileggono con commozione nel libro di Bruno Ciari, cioè come fare una tipografia sostanzialmente, come imparare a stampare, cioè le tecniche tipografiche a scuola, ripeto, siamo negli anni 60,
sì.
Poi le leggerò degli sms molto affettuosi che stanno
Grazie.
Arrivando. Ecco, ma la tipografia?
Allora, la tipografia, dunque, la prima pressa tipografica fu il Frenè a regalarla a Bruno, piccola, abbastanza semplice da usare, poi si passò al complessino tipografico con rullo che consentiva produzioni più accurate, e c'era anche il limografo, che era, come dire, un rudimentalissimo ciclostile. E allora Ovviamente nella messa a punto si facevano anche delle scelte perché, come dicevo, le produzioni erano molte da parte dei bambini. Allora, alcuni dei testi liberi diventavano oggetto di diffusione tramite giornalino, no? Allora, quindi si stampavano con questo complessino e poi intanto i giornalini diventavano, che ciascuno portava a casa, diventavano i propri primi e poi privilegiati libri di lettura e si vendevano per fare cassa, perché tante erano le esigenze di una comunità attivissima, una cooperativa scolastica che aveva bisogno di tanta carta, tanti colori, tanto inchiostro e tanto altro. Si scambiavano i giornalini con i corrispondenti di classi parallele e con studenti di istituti magistrali per conoscere realtà lontane e per far conoscere la propria realtà. Ecco, il loro era intitolato Ulisse, titolo che si tramandava al quinquennio successivo. Era Ulisse, è importante questo nome, perché era strumento di un bambino omerico, esploratore, alla ricerca di sé e del mondo. Il processo formativo del bambino dipende dal rapporto con l'insegnante, col gruppo classe, ma in modo determinante anche con l'ambiente naturale e sociale esterno, che va fatto entrare nella propria comunità, rivissuto e analizzato, per cui non erano soltanto pensieri spontanei e casuali. Ecco. Il libro racconta delle uscite per incontrare i pescatori e i renaioli del fiume Elsa, i viticoltori e le industrie vinicole e lo studioso della casa del Boccaccio. E si rivivevano in classe le esperienze facendo il vino e scoprendo per esempio i problemi della fermentazione dei saccaromiceti, e da qui venivano fuori la monografia sul vino. Quindi c'erano sì i racconti liberi, i pensieri, le piccole filastrocche, le poesie, ma c'erano anche altri prodotti.
Esatto, come stanno testimoniando, io vorrei almeno leggerle qualche sms. Silvana dice: sono stata un'insegnante che ha fatto parte del movimento di cooperazione educativa a Reggio Emilia, collaborando con Mario Lodi, Rodari, Faeti in una scuola a tempo pieno. Rossella ci scrive: finalmente l'MCE esiste ancora. E poi c'è un sms di Filippo che invece è racconta dalla parte dell'alunno e ci scrive: ho sempre avuto una grande ansia di andare a scuola, dall'asilo alle superiori, ricordo sempre l'ansia e la paura delle interrogazioni verso i docenti, tanto che ho abbandonato le superiori per questo motivo, pur essendo dotato di intelligenza molto buona. Ecco, rispetto al rapporto personale con l'allievo, che credo fosse uno dei temi più cari, aggiungo, mi scusi prima di completare la domanda, perché è davvero un bellissimo sms quello che è arrivato, è di Vanni, che scrive: nel 68 ero a 8 anni inviato speciale per il giornale di classe. Ecco, volevo chiosare con questa testimonianza, e però la domanda di come ci si rapporta poi oggi, insomma, di questo rapporto, di questa attenzione alle personalità dei singoli bambini, quanto è rimasto?
Oggi quanto è rimasto? Non so, in alcune isole felici molto, nel resto non tanto. Insomma, era una vita quella che si viveva, ma una vita piena. Si usciva, come dicevo, per andare a osservare l'esterno.
Cioè,
no?
C'era l'esperienza scolastica staccata dal resto del tempo.
Assolutamente, ecco. Non c'era questo, assolutamente no. Lo dicevo che il processo formativo del bambino sì, dipendeva dai rapporti interni con l'insegnante e il gruppo classe, ma assolutamente era indispensabile il rapporto con l'ambiente naturale e sociale esterno, che poi era fatto entrare nella classe, nella comunità, rivissuto e analizzato. Si Costruivano per esempio terrari e acquari, igrometri e altri strumenti per le previsioni meteorologiche. E si seguiva la vita, la nutrizione, le nascite, le morti delle piante, dei criceti, i pesci, le formiche, le rane allevate in classe. E i ragazzi erano responsabili a turno della loro cura quotidiana e si annotavano i vari fenomeni osservati anche con tecniche matematiche come grafi, istogrammi ed altro. E si organizzavano prove per studiare i riflessi condizionati di alcuni animali.
Ecco, senta Marcella Ciari, c'è, andando verso la conclusione di questa conversazione, perché ecco, io ricordo che naturalmente chi vorrà troverà poi nel libro Le nuove tecniche didattiche tutto il racconto di quell'esperienza,
certo,
scritto da Bruno Ciari per i suoi colleghi. Ecco, però vorrei concludere parlando di nuovo di comunità. Perché tutta la parte finale del libro poi è dedicata a questo, cioè a come si costituisce una comunità in classe, a quali sono le norme che vengono costituite all'interno della comunità stessa, anche le punizioni che eventualmente debbono venire combinate, cioè l'attenzione base, direi, dell'insegnante che è stato suo marito e dei suoi colleghi era questa, cioè come far crescere insieme un singolo individuo dentro una comunità.
Sì, ecco, tutta questa vita ricchissima che si viveva all'interno ma che si andava a pescare all'esterno e si riportava dentro, no? Costituiva una necessaria organizzazione. Questa organizzazione strutturava i ragazzi, insegnava l'ordine e a guardare in prospettiva e a diventare capaci di vedere gli sviluppi del proprio lavoro. E c'era educazione alla disciplina intellettuale, alla serietà dell'impegno morale verso se stessi e gli altri, non esclusi gli animali, e ciascuno seguiva il proprio piano di lavoro. I valori di questo progetto che si condivideva con gli allievi era poi anche verificato negli scambi con gli insegnanti del movimento, ma era determinante. Non si può allevare un gruppo di animali e poi dimenticarcene, era una cosa importantissima. Ecco, per esempio, quanto è stato sperimentato da Bruno è stato poi in prima persona a Certaldo, per esempio come tempo pieno, che era diventato necessario perché Bruno tornava a scuola al pomeriggio per la ricchezza delle attività da seguire, e per i ragazzi era una libera scelta, ma erano lì al pomeriggio. E questo si strutturò anche nella successiva esperienza bolognese come direttore delle istituzioni scolastiche. I ragazzi diventavano persone che si divertivano, che giocavano molto, che facevano cose importanti e verificavano l'importanza delle loro cose, ma erano persone serie che si educavano alla serietà.
Ecco, ragazzi che erano persone serie da educare e che si educavano alla serietà. Credo che questa sia la migliore conclusione del racconto appassionato e salutato, le ripeto, con molto affetto dai nostri ascoltatori, Marcella Ciari.
Grazie.
Allora, Bruno Ciari, Le nuove tecniche didattiche, con un'introduzione di Goffredo Fofi, esce per le edizioni dell'Asino, nuovamente riportando il racconto e l'esperienza di Bruno Ciari anche ai suoi colleghi di oggi. Grazie Marcella Ciari per essere stata con noi, buon pomeriggio.